come America. Gli Stati Uniti alla sfida decisiva.
Ah, come America, torna anche questo martedì la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Fabrizio Tonello, che quest'anno sarà con noi proprio per aiutarci a capire meglio quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Allora, questa è stata, tra le tante cose, la settimana in cui Donald Trump ha annunciato l'invio di 300 soldati della Guardia Nazionale a Chicago. La giustificazione è che Chicago sarebbe una war zone, cioè una zona di guerra. Il presidente, tra l'altro, era pronto a mandare le truppe anche a Portland, in Oregon, che a suo parere sarebbe war ravaged, cioè devastata dalla guerra. Una giudice distrettuale ha bloccato quest'ordine, spiegando che Portland non è devastata da nessuna guerra e che quindi, almeno per il momento, non c'è bisogno di mandare i soldati. La retorica di Trump contro le città americane, sono quelle a guida democratica ovviamente, non è nuova. Il tema della legge, dell'ordine, era risuonato spesso in campagna elettorale e l'allora candidato aveva spesso criticato lo status di sanctuary cities, cioè città santuario. Appunto, molte città americane si proclamano a difesa dei diritti, delle garanzie appunto dei migranti. Allora, proprio il tema dei migranti è decisivo, è importante. Perché? Perché la repressione di Trump, oltre a appoggiarsi sulla Guardia Nazionale e in parte appunto sull'esercito, perché appunto a Los Angeles era stato mandato l'esercito, si poggia soprattutto, è una repressione guidata in particolare dall'ICE, che è l'Immigration and Customs Enforcement, il dipartimento appunto che si occupa, è la polizia diciamo che si occupa dell'immigrazione. È un dipartimento che si sta tra l'altro rapidamente espandendo sia in termini di personale, ma anche proprio in termini di competenze. È presente appunto in tutte le grandi città e non solo, in campagna, semina il terrore. C'è stata anche l'altro ieri, mi pare, l'uccisione di una persona. Ci sono appunto diverse notizie appunto di migranti che spariscono e che appunto per settimane non se ne sa più nulla. Ecco, allora, noi abbiamo già parlato, Fabrizio, dell'ICE, però mi sembra che sia particolarmente interessante e importante in questo momento il tema. Perché?
Beh, perché l'ICE è diventato la Gestapo privata di Trump. Non rispetta nessuna delle regole costituzionali, approfittando queste dichiarazioni di Trump sulla emergenza criminalità e l'emergenza immigrazione incontrollata. In realtà sia a Portland che a Chicago non c'era nessuna emergenza, come hanno fatto rilevare i governatori dell'Illinois e quello dell'Oregon, ma lo scopo di Trump è diverso, è terrorizzare tutti gli oppositori veri o potenziali e inoltre creare un clima in cui i suoi progetti evidentemente autoritari e repressivi possano trovare delle giustificazioni. Aggiungerei che per quanto riguarda l'invio di membri della Guardia Nazionale della California a Portland, che è in Oregon, sì, un giudice ha bloccato l'operazione e ha emesso un'ingiunzione verso l'amministrazione Trump, proibendo di mandare qualsiasi tipo di truppe a Portland. Fra l'altro, sia il governatore dell'Oregon che quello della California avevano fatto rilevare che l'invio di questi soldati o di questi paramilitari era una violazione diretta di una legge americana ben precisa che si chiama posse comitatus e che risale a molti, molti anni fa e che vieta l'uso dell'esercito in funzione di ordine pubblico.
Ecco, allora, proprio a proposito di questo, secondo me ci sono due fatti interessanti in questo appunto invio, no, di soldati, di truppe, di Guardia Nazionale. Allora, anzitutto Trump sta riempiendo, l'avevi già detto la settimana scorsa, le città americane di soldati. La cosa va appunto contro la legge, c'è cioè il Posse Comitatus Act, che è una legge vecchia di 150 anni, che vieta espressamente di usare l'esercito all'interno del paese, no? A meno che non succeda qualcosa di estremamente grave, cioè un'insurrezione, un'invasione straniera. C'è però anche il tema, come facevi notare, della Guardia Nazionale, perché la Guardia Nazionale è un corpo in parte statale e in parte federale. È composto da militari di carriera, da altri part-time, ma anche da civili. Viene di solito utilizzata quando ci sono emergenze, tipo appunto disastri naturali, oppure all'estero per assistere e supportare l'esercito regolare. Qui appunto c'è una militarizzazione anche della Guardia Nazionale. Ci troviamo di fronte davvero, come dire, Fabrizio, ad un dispregio totale della legge, della Costituzione, mi sembra, no?
Beh, forse totale no, perché in qualche modo più o meno l'amministrazione Trump per il momento rispetta le ingiunzioni dei giudici, fa appello, qualche volta lo vince, più spesso lo perde e cerca di arrivare a una Corte Suprema amica che chiaramente dà un'interpretazione molto, ma molto esagerata dei poteri della presidenza. Questo fa parte di un progetto di trasformazione del regime politico americano in senso presidenziale, Lynetta, autoritario. Però per il momento, anche se le provocazioni di Trump nelle città democratiche sono veramente gravi, per il momento Trump non ha ancora consolidato un regime in cui i limiti costituzionali siano sistematicamente ignorati o violati.
Sempre a proposito di questo, c'è un'altra cosa che mi sembra interessante, te lo volevo chiedere. Allora, l'uso delle parole, no? Qui allora c'è un problema legale, costituzionale, l'abbiamo visto, ma ce n'è uno più, diciamo, specificamente politico. E appunto quello politico sta ormai nell'uso diffuso da parte di Trump, ma non soltanto da parte di Trump. La parola guerra, zona di guerra, l'ha usata per esempio anche lo speaker del repubblicano della Camera. Quindi Chicago è zona di guerra, Portland è devastata dalla guerra. E poi la settimana scorsa ci sono stati un ordine esecutivo, il lunedì mi pare, e il mercoledì o il giovedì una direttiva in cui come dire, ci si focalizza sui cosiddetti nemici interni. L'ordine esecutivo sono gli Antifa, ma nella direttiva si parla anche in modo molto, molto generico di persone che sostengono valori anti-americani. Ecco, come dire, pensi che sia, come dire, significativo, sintomatico l'uso, appunto, è una cosa, un modello sperimentato, diciamo, in ogni paese in cui il governo assume una piega autoritaria, no? Cioè si crea un nemico per poi poter dar via libera la repressione. Ecco, secondo te, come dire, siamo arrivati o stiamo arrivando a quel punto?
Siamo arrivati, ma non è una novità assoluta. Per esempio, gran parte dei disastri che sono accaduti nei ghetti afroamericani e latini negli ultimi 50 anni risalgono alla celebre War on Drugs, guerra alla droga scatenata addirittura dall'amministrazione Nixon. Stiamo parlando del 1972, quindi oltre mezzo secolo fa. Ma questa militarizzazione del linguaggio politico americano non è una novità. Certo, sembra continuare a funzionare perché, per esempio, il Trump ha annunciato che un quarto battello presumibilmente appartenente a trafficanti di droga venezuelani è stato distrutto dall'aviazione americana. Nessuno sa veramente se questi erano venezuelani piuttosto che colombiani, ancor meno se fossero davvero trafficanti di droga e per quale motivo in acque internazionali sono stati bombardati. Il Trump, appunto, ha emesso un ordine esecutivo dichiarando che i cartelli della droga sono nemici e quindi si spara a vista, ma questo fa parte naturalmente del suo stile politico che cerca di realizzare con metodi illegali e incostituzionali una trasformazione di fatto del governo americano e del suo modo dei suoi limiti di azione.
Senti, Fabrizio, prima di passare insomma, all'argomento successivo che è Gaza, appunto, proprio in queste ore, come dire, sono ore importanti perché insomma, il piano presentato appunto da Trump la settimana scorsa potrebbe o non potrebbe essere accettato. Comunque, prima ti volevo fare un'altra domanda, sempre a proposito di questa, come dire, deriva autoritaria, no? Che ormai si respira negli Stati Uniti. La questione dello shutdown, si parla molto di quello che appare più evidente, cioè il fatto che Trump lo possa usare per licenziare, quindi non reintegrare più nei loro posti di lavoro migliaia di dipendenti statali. Si parla del fatto che sta utilizzando lo shutdown per tagliare tutta una serie di programmi federali. Programmi per le città e gli stati a guida democratica. Tu la settimana scorsa avevi fatto accenno, menzione a Russell Vought, che è la persona che si occupa del budget, no? Alla Casa Bianca, ha uno straordinario potere, insomma, è uno di quelli che hanno pensato il Project 2025 della Heritage Foundation. Ecco, anche qui una cosa di cui forse si parla di meno, Russell Vought è uno di quelli che pensa che sia necessario limitare, come si dice, il power of the purse, cioè il potere di spesa e di controllo insomma, sugli aspetti finanziari del governo, per cercare di accentrarlo insomma, nella presidenza, quindi nell'organo esecutivo. Ecco, questo è un altro, come dire, segnale, no? Magari di cui si forse meno in questo momento, ma che è comunque indicativo anche, come dire, della classe di governo che in questo momento è al potere negli Stati Uniti.
Sì, sicuramente Russell Vought in realtà pensa che tutto debba essere centralizzato nella presidenza. Luigi XIV, il re sole francese, sarebbe stato molto invidioso di avere un primo ministro, in questo caso un direttore del bilancio, come Russell Vought. Naturalmente ci sono ostacoli non da poco, nel senso che la Costituzione è molto chiara su dove stanno i poteri di spesa e stanno nel Congresso. Però è anche vero che già da molti anni i tentativi di accentrare questo potere attraverso varie scorciatoie nella presidenza, è un fenomeno di lungo periodo, e comunque dei presidenti che ritenevano di avere un mandato popolare come Ronald Reagan sono sempre riusciti a piegare il Congresso ai loro voleri. Però di sicuro se questa tendenza va avanti, il rafforzamento dell'esecutivo diventerà enorme, perché alla fine qualcuno deve decidere cosa si spende e come si spende. E se questo è Donald Trump o qualunque suo successore, chiaramente il dettato costituzionale sarebbe cancellato.
Allora, Fabrizio, veniamo invece alla questione Gaza, no? Allora, sono ore appunto abbastanza importanti, ci sono tutta una serie di questioni che restano ancora aperte, che sia da parte israeliana che da parte di Hamas. Allora, quando il piano era uscito la settimana scorsa, a me più che un piano di pace mi sembrava una sorta di ultimatum, però insomma, in questo momento ci sono speranze che il piano possa portare ad una pace davvero. Gaza è davvero war ravaged, cioè non Portland. Comunque, insomma, che cosa ne pensi? Ci sono delle possibilità, secondo te, che il piano venga accettato così come è stato presentato? Soprattutto la questione, le due questioni più forti: da un lato per Israele la possibilità, l'eventualità di uno Stato palestinese, e per Hamas invece il fatto di deporre le armi e di uscire dal futuro governo di Gaza. Cosa ne pensi?
No, penso che sul piano della pace non ci sarà nessun passo avanti sostanziale. Quello che Trump può ottenere con le sue pressioni nei confronti delle due parti è una tregua che non si sa quanto possa essere reale e quanto possa durare. Comunque gli israeliani continuano a bombardare Gaza anche se in misura più limitata e definendo le loro operazioni esclusivamente, tra virgolette, difensive. Dopodiché rimane la questione vitale per l'opinione pubblica israeliana, e cioè la ventina di ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, più i corpi di altri 25 che sono considerati morti, ma non sono stati restituiti alle famiglie.
Alle famiglie.
Sul fronte di Hamas, chiaramente Hamas ha bisogno di respirare dopo 2 anni di bombardamenti, però è difficile che si realizzi uno scioglimento vero e proprio, che sarebbe l'unica cosa che gli israeliani accetterebbero, perché comunque non può neppure trasformarsi in un partito politico, in un certo senso, come è avvenuto a suo tempo in Irlanda, quando l'IRA di fatto si sciolse a favore del Sinn Féin, che era il suo braccio politico. A Gaza sembra improbabile, e in ogni caso, dopo 2 anni di guerra, qualsiasi atto isolato, anche supponendo che Hamas fosse assolutamente unanime nel rinunciare alla lotta armata, un qualsiasi attentato, anche simbolico, anche individuale, scatenerebbe una rappresaglia israeliana. Quindi quello di avere una specie di consiglio d'amministrazione coloniale guidato da Trump
E da Tony Blair.
e con Tony Blair come direttore, mi sembra abbastanza una fantasia. Una tregua è possibile, quanto questa possa durare, lo vedremo. Una pace basata sull'idea di due stati mi sembra in questo momento da escludere, anche perché il governo israeliano comprende al suo interno delle forze che vogliono semplicemente annettere Gaza e cacciare tutti i palestinesi nel deserto.
Abbiamo ancora 2 minuti, una cosa però te la volevo chiedere. Secondo te, abbiamo visto le manifestazioni che ci sono state in Italia e in altre parti del mondo, secondo te Trump ha qualcosa da perdere nel non risolvere il conflitto a Gaza, la guerra a Gaza? Cioè c'è una parte del MAGA che a tuo giudizio sente la questione Gaza e non è d'accordo, diciamo, con la politica sinora seguita da Trump.
Questo è difficile da dire perché l'opinione pubblica americana, da un lato, è molto radicalizzata e dall'altro però è anche molto sottoinformata e quindi la propaganda governativa, gli slogan Fox News e le piattaforme social usate dal Trump possono veicolare più o meno qualsiasi narrazione. Vedremo. Certo che Trump aveva promesso di far finire le due guerre entro le prime 24 ore del suo mandato. Questo non è avvenuto e non avverrà, anche gli elettori repubblicani potrebbero chiedergliene conto in futuro.
Allora ti ringrazio Fabrizio, questa è stata A come America del 7, martedì 7 ottobre. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Un saluto da Roberto Festa e grazie ancora Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio.
Arrivederci.